Sarà domandato, visto l'indigestione di opera lirica che abbiamo fatto ascoltare in queste puntate, che fine ha fatto la musica sacra in quell'epoca. E quindi iniziamo col parametro da sempre, anzi dall'epoca della Controriforma, di quello che è il canone della musica sacra secondo i dettami del Vaticano, con un brano di Palestrina, che è lo Strabat Mater, che era un tipo di forma che veniva usata nelle cerimonie di Pasqua, quindi che rappresentava in teoria il dolore della Madonna sotto al...
Stabat Mater, cioè la madre che stava sotto la
Strabat
croce.
Mater doloroso, ovviamente.
Dolorosa,
E...
sofferente, ovviamente.
La situazione non era incline.
Stabat.
E quindi partiamo con questo ascolto, che poi magari ci fa anche da sottofondo per Conclave, insomma, sarebbe anche abbastanza adatto come colonna sonora. Vediamo.
Eh sì, lo Strabat Mater.
Siamo appunto al 1846. Il conclave precedente che abbiamo visto qualche puntata fa era del 31 e era stato molto dibattuto, complicato e con varie forze in campo che intervengono anche in questo contesto molto mutato del 46, quindi clima pre-quarantottesco, ma appunto con quelle forze comunque in atto. E quindi non può il conclave non risentire del clima, però. È molto più, questa volta è molto più rapido e diciamo indolore, nel senso che avviene rapidamente. Inizia il 14 giugno del 46, i cardinali entrano in conclave, 50 cardinali, di cui tutti italiani, e per l'ultima volta nei palazzi del Quirinale, che nel conclave seguente saranno sede della monarchia sabauda. E fondamentalmente le linee che sono sempre quelle precedenti, quella curiale, quella reazionaria, quella filoaustriaca, quella filofrancese e così via, più o meno convogliano intorno a tre nomi principalmente, diciamo tre in tre più o meno entrano chi più chi meno papi in conclave. Uno è appunto Mastai Ferretti, appoggiato niente meno che dalle correnti liberali, l'Austria stessa che in chiave. L'Austria che era, come diceva l'altra volta, l'assente nostro papologo, era addirittura turbata, il nostro vaticanista era addirittura turbata l'Austria stessa dagli accenti reazionari del predecessore di Pio IX e quindi auspicavano anche loro un papa che fosse in qualche modo aperto quantomeno a un dialogo che se non altro per sedare i malumori liberali. Invece l'altra, come dire, mozione, quella degli intransigenti più reazionari, appoggiava il cardinale Lambruschini e più c'era una minoranza più liberale che appoggiava il cardinale Gizzi, minoritaria. Gizzi, minoritaria. E E quindi nel primo scrutinio il cardinale Lambertini è in vantaggio, leggero vantaggio, dopodiché avvengono entro breve...
Fai la
telecronaca.
Tipo de zanne, tipo de zanne, no, ciclistica.
Tipo de zanne. Al primo scrutinio a quanto risulta, insomma, dalle fondazioni...
Zampate.
No, ovviamente non mi sarei...
Quindi Merckx, sì. Cimosa, quelle...
A quanto risulta più o meno, sì, dalle documentazioni, al primo scrutinio il cardinale Lambertini e Lambruschini è in vantaggio 17-15.
Da
17
gruppo,
a 15 sul Mastai Ferretti.
Sul Mastai Ferretti?
Sul Mastai Ferretti, che ha due lunghezze.
Ha due lunghezze. Qui siamo a Capannelli, però. Ha due lunghezze.
L'importante è che ci sia la corsa. Poi
no,
perché fa?
Questo è il Papa precedente. È Pio VIII.
Questo è Pio VIII.
Che quindi erano dei puro sangue che correva a due lunghezze. Pio VIII vince di un'incollatura.
Incollatura. E il record della pista imbattuto.
Ah, sì, sì. Beh, lui sì. 276 papi. Oh, che grande Pio VIII. Prende il reboot del Vaticano.
Sì. Mentre Pio IX è quello più longevo, quindi sarà il Papa più longevo. Succede, innanzitutto va detto che c'è un meccanismo che poi è stato abrogato, del proprio elettorale, del meccanismo elettorale del conclave, sul quale poi Pio IX da Papa interverrà modificando alcune strutture del conclave. Una procedura chiamata accessit, per cui c'era una votazione palese, venivano annunciati i voti dagli scrutatores, e al termine di questo primo scrutinio i cardinali potevano decidere se revocare e modificare eventualmente il loro voto palesemente, e questo generalmente a favore dei cardinali più votati. Questo è un meccanismo grazie al quale rapidamente i cardinali che osteggiavano Lambruschini convergono verso Mastai Ferretti come principale antagonista, e già al terzo scrutinio raggiunge quasi due terzi, i voti necessari erano 34. Al quarto scrutinio, due giorni dopo, il 16 giugno, viene nominato appunto Papa
tu
Mastai
dici
Ferretti.
Scrutinio, ma quando dici scrutinio bisogna intendere Spirito Santo, no?
Sì, Spirito Santo, infatti inizia con la S, non a caso, perché Spirito Santo. Tra l'altro, Mastai Ferretti...
Però si irradia un po' sull'uno, un po' sull'altro.
Sì, si irradia un po' sull'uno, un po' sull'altro.
È romantico.
Per esempio lo Spirito Santo
dà dei segnali, poi si sposta, poi alla fine va intercettato.
Però aveva dato un segnale, aveva fatto sì che né Francia né Austria avessero dei propri candidati, diciamo che ognuno aveva posto il veto su alcune candidature, quindi più o meno è stato un conclave meno rispetto al precedente, in particolar modo meno pressato da ingerenze esterne, cosa che diventerà poi quella delle ingerenze esterne, la vera e propria paranoia del Papa Pio IX, che appunto modificherà in questa chiave il conclave, come vedremo a breve, in funzione anti-italiana. Però lui temeva le ingerenze italiane che mano a mano si manifestano dopo il 1870. Eravamo al quarto scrutinio in cui viene votato, e avviene che abbiamo detto che i scrutatori...
Poi su questa cosa che stai dicendo noi entreremo molto in profondo, però adesso la accenniamo,
no,
perché
non
ci arriveremo.
Conclave,
però, esatto, però quello che stai dicendo è molto molto importante. Quando ci sarà poi il nuovo conclave, il che avverrà 30 anni dopo praticamente, quindi insomma molto dopo, con una storia completamente cambiata, cioè considerate che qui siamo nel 48 e non c'è niente, no, nel 46, cioè neanche il
46.
Quando muore Pio sì, Pio IX,
non c'è più il potere temporale.
Non c'è più il potere temporale, non c'è più Roma. È finito.
È successo qualcosa.
In 30 anni è successo di tutto, e quello che non è mai successo in 2000. Quindi sono 30 anni tra i più importanti in assoluto della storia della Chiesa cattolico romana.
Ma infatti questo è senza dubbio uno dei papi più importanti.
Prima non è cattolicesimo, ovviamente, è un'altra cosa. Da Nicea
inizia a avere dei connotati, sì, similari,
no, da Nicea, questo è lo snodo fondamentale, questi 30 anni. Lui sta dicendo adesso quello che è il conclave, ma quello che ha appena accennato sarà fondamentale, quindi ricordatevi ascoltatori che quando arriveremo tra 30 anni, tra alcune puntate, quindi a riprendere questo discorso, vedremo di che paure è fatto il percorso politico di Pio IX, tanto da intervenire nella riforma, nella riorganizzazione interna degli assetti e degli equilibri della Chiesa. Paure dell'Italia, perché? Come è successo? E sarà molto molto interessante. Scusa, io
molto interessante perché lui gestisce la transizione, quindi vediamo verso dove la gestirà. Questo lo vedremo nelle puntate future. Durante il conclave avviene un episodio che viene riportato, siccome appunto dicevamo in questo meccanismo di scrutatore si leggevano i voti palesi, poi quando c'erano i cambiamenti dei cardinali c'erano gli addetti recognitores che individuavano le schede dei cardinali che avevano deciso di cambiare il voto e ufficiavano questo cambiamento e leggevano ad alta voce. Quindi è successo che, siccome appunto questo meccanismo ha favorito Mastai Ferretti, lui stesso in qualità di recognitores leggeva mano a mano le sue nomine a Papa, e riportano le cronache di un sicuramente del fatto, questo è ufficiale, che ha chiesto a un certo punto di essere sostituito in questo ruolo per l'emozione. Addirittura delle fonti, ma molto discordanti, testimoniano di uno svenimento addirittura. In ogni caso lui legge se stesso e viene nominato Papa. Inizialmente a Roma, proprio per i romani, a Corso San Pietro l'accoglienza non è calorosissima, anche perché si era sparsa una voce della vittoria di Gizzi per un motivo abbastanza surreale, nel senso che era stato chiesto ai sarti vaticani di ridurre di alcune taglie l'abito bianco, e quindi siccome la statura in realtà di entrambi i papi, ma
no, Gizzi, non
era stata interpretata come un punto a favore dei Gizzi, che era appunto appoggiato dai liberali, dai più liberali, e quindi Mastai Ferretti è un po' accolto freddamente, anche per la rapidità del conclave, che è durato 2 giorni, e quindi insomma tutto quella sorta di stato d'eccezione.
Ai romani piace
questa tensione, poi il Toto Papa,
arrivano i turisti.
Assolutamente, invece 2 giorni è una delusione.
2 giorni è una delusione.
Questa è la pagana romana.
Del Papa Pio IX parleremo in seguito, e quindi ci limitiamo adesso ad alcune notazioni fondamentali, a parte il fatto che era nato nel 1792 e fatto cardinale nel 40. Quello che diciamo, appunto, anticipiamo in parte rispetto al conclave sono alcune modifiche che lui dal 1871 in poi inizia ad attuare proprio nella procedura elettorale del Papa successivo. Innanzitutto stabilisce, per esempio, questo, per dire in che rapporti sarà anche con lo Stato.
Tanto direi una cosa, no? No, scusa, ti interrompo un attimo, proprio perché tu hai parlato dell'età. Allora, visto che stiamo all'età, eleggere un papa di 56 anni nel 1800
significa eleggerlo a un passo dalla morte o giù di lì.
No, significa non certamente eleggere comunque un papa di 80 anni, perché ce n'erano di cardinali anziani. Eleggere un cardinale anziano significava fare un pontificato che può durare una settimana o un mese,
come il buon Pio VIII.
Quindi assolutamente esatto. Eleggere un papa giovane, relativamente giovane, benché la vita media dell'epoca fosse non quella di oggi, questo però parliamo di vita media. Allora bisogna considerare che la vita del papa, cioè di un cardinale della Chiesa di Roma, sempre considerando che anche lui non è che accedeva a ciò che la medicina non aveva. Quindi non è che accede, però
le condizioni erano migliori,
diciamo, le condizioni, gli agi di un cardinale e quindi poi di un papa sono tali che un minimo di probabilità che un papa giovane viva a lungo c'è. Quindi c'è la volontà di evidentemente dare un segnale particolare al pontificato, non perché si prevedesse che cosa sarebbe accaduto, però si era intuito che stavano succedendo delle cose, e quindi c'era bisogno di qualcuno che intervenisse
autoritariamente
per un periodo discreto di tempo. Non si potevano permettere un cambio di papa all'anno, perché in una situazione del genere sarebbero stati disintegrati. Ora io non posso entrare nel dettaglio, perché qui ci bisognerebbe spiegare una serie di questioni particolari, tra le quali le più importanti sono di tipo economico, perché poi in questo periodo c'è anche il mutamento proprio più importante della Chiesa di Roma, quello di come si organizza la ricchezza della Chiesa di Roma, perché non è un'operazione a perdere fatta di fede e carità. Questo viene detto e scritto nelle encicliche, ma
lascia il tempo.
Sono, esatto, è fuffa per il gregge. Senza il denaro non si può fare nulla, e soprattutto senza molto denaro, tantissimo denaro, cioè bisogno. Loro ci hanno fatto uno scisma per conservarsi l'opportunità di comunque guadagnare vendendo niente, cioè indulgenza, l'aldilà.
Il brand.
Quindi è vendendo il brand. Allora, questo è importante. Quindi un pontefice come questo è un pontefice che invece si vuole che traghetti la Chiesa in quell'Europa che è comunque in fermento. Siamo nel 46. Poi la cosa andrà anche molto oltre le previsioni, perché succede di tutto, abbiamo detto, e durerà addirittura 30 anni.
Eh sì, sarà il più lungo della storia.
Quindi in questo periodo c'è un problema economico e quindi c'è il mutamento, per prima la Chiesa lo compie, da ciò che era il finanziamento della sua azione mediante tutto quello che era l'apparato costruito nei secoli precedenti, che io riassumo in quello che è l'obolo di San Pietro, diciamo, come concetto che poi diventa IOR in qualche modo, banca, la finanziarizzazione del Vaticano, abbiamo nel corso del XIX secolo, e la sua globalizzazione, con qualche annetto di anticipo rispetto al capitale mondiale, quello che poi abbiamo conosciuto nel Novecento, che non esisteva nel 48.
Nel 48 ancora no, insomma, era un po' prematuro.
Poi se si vuole usare il termine globale da un punto di vista geografico, per cui in quell'anno, in quel periodo c'erano degli imperi globali, c'era una navigazione che ormai era globale perché si viaggiava in tutto il globo, questo...
Cioè, però l'interconnessione come la conosciamo noi è un'altra cosa.
Assolutamente, ma anche c'erano dei porti, c'erano delle zone ancora immense di territori inesplorati, cioè non si conosceva il mondo, non lo si era mai visto dall'alto per esempio ancora, e già quello... bisogna aspettare un secolo, più 120 anni, no, giusto un secolo, 58 Sputnik.
Eh sì, beh, poi c'è
Gagarin,
l'aviazione 61. Civile.
Gagarin è il primo uomo che vede.
C'è la povera Laika, però non l'ha raccontata.
Non ha raccontato,
non avrebbe potuto.
Quindi, dentro Pio IX significa che tutto questo pontificato, questi 30 anni, sono la finanziarizzazione del Vaticano, la sua globalizzazione, il suo mutamento totale da un punto di vista del rapporto economico che aveva con il suo passato, cioè proprio le forme di estrazione di reddito dalla sua presenza sul territorio, detta proprio
territorio che per la prima volta perde.
Bravo. Poi su questo noi ritorneremo, sì, però io lo accennavo perché tu stai parlando del Papa, il Papa dei Papi.
Sì, sì, questo è il Papa dei Papi.
No, no.
Appunto, il Papa che perde il territorio, perde il suo potere temporale, il Papa che si scontra con Marx, Darwin,
quindi,
il Concilio Vaticano
I. Sentite che nomi!
Ma proprio i primi così a volo,
ma più che sufficienti, insomma.
Già loro due, cioè, bastano.
Si becca l'origine della specie e il capitale.
Poveretto,
pubblicati durante il pontificato e non solo, poi lo diciamo cos'altro si può.
Sì, sì. Diciamo come anticipo, come punto trailer delle puntate future, per quanto riguarda il rapporto con l'Italia dato 1870, dicevamo, lui introduce alcune modifiche di cui ne diciamo soltanto due, giusto per un po' per dare il clima con cui si rapporterà con l'Italia. Intanto nel 1877 dice che il conclave è valido anche fuori dall'Italia, quindi comunque in parte lui fuggirà pure, sarà costretto alla fuga fra qualche anno nel 49, ma poi comunque ipotizza già un conclave fatto fuori dall'Italia unita ormai,
propriamente detta.
C'erano anche dei precedenti.
C'erano anche dei precedenti che lui prende pienamente
Napoleone
in considerazione.
Era recente, erano passati appunto 40 anni.
Che lui prende in considerazione. E poi
e
per esempio
era un ragazzino,
del 92,
era 92, lui se lo ricorda, era un bambino, gliel'hanno insegnato in seminario.
Povero Pio VI.
Che muore in esilio addirittura Pio VI.
Sì, Fontainebleau.
Sì, muore in esilio.
Fontainebleau, ecco, non alla Cayenne, però
no,
sempre in esilio.
Non con una palla al piede, ma insomma.
E l'altra cosa, lui era talmente convinto che fosse insomma possibile un intervento materiale dello Stato italiano nel conclave, arriva addirittura a ipotizzare che potessero intervenire dei agenti italiani vestiti da sacerdoti nel conclave e disturbarne lo svolgimento, e quindi abolisce anche con questo timore la figura dei guardiani del conclave, che erano un legame antichissimo con la municipalità romana perché erano dei laici municipali romani, quindi spezza
che,
anche simbolicamente,
che voi potete
legame.
Vedere nel grandissimo film La Papessa
di cui parlammo alla sua uscita qualche mese fa.
Siccome lì c'è un conclave del IX secolo, quindi mille anni prima,
cioè, infatti
si
lì
vede l'elezione in piazza,
un forte legame con la città, con la municipalità. Che qui
no,
viene,
c'è l'elezione
proprio
in piazza del Papa con tutti i notabili, insomma, no, è un'altra cosa. Così vedete le menzogne.
L'ultimo residuo
ci viene raccontato che così, insomma, c'è questa continuità meraviglioso, cioè in realtà ovviamente tutto cambia perché nulla cambi, ma chi più è relativista di Santa Romana Chiesa? Nessuno, probabilmente, nessuno. Chi più ha contestualizzato
nei
millenni? Nessuno. Anche perché loro hanno contestualizzato di volta in volta non uccidere, non rubare, non desiderare, cioè insomma praticamente tutti i capisaldi del loro
hanno
amministratore
delegato.
Hanno
contestualizzato anche la contestualizzazione.
Hanno quindi contestualizzato la contestualizzazione facendo la metacontestualizzazione che gestiscono loro autonomamente in quanto verità assoluta, quindi il meta si ferma a loro. Loro sono a meta, cioè senza l'altrove del o l'oltre o il pre. Niente, loro sono sopra e quindi possono contestualizzare,
oltre di loro,
ma non sono contestualizzabili, almeno loro dicono, lui più che altro, perché è ogni papa dice non mi potete, anzi sarà proprio Pio IX che dirà io non sono contestualizzabile, perché farà il dogma sull'infallibilità.
Che quindi poi tanti problemi avrebbe
creato. Magari i nostri ascoltatori di qua si scherzano, no?
No, no, adesso no. Noi ci basiamo sempre su testi ufficiali.
Appunto a...
no, non so, forse Pio IX...
Sembra che facciamo ridere, ma invece lui è il contestualizzatore assoluto, perché lui contestualizzerà se stesso al punto tale da dire io sono incontestualizzabile. C'è un blackout audio.
Eccoci, sì, ci siamo. No, dicevi, in 5 anni di trasmissioni penso un paio di puntate forse avremo fatto sugli apocrifi, poi per il resto è tutta produzione col bollino.
Assolutamente.
Non ci siamo mai allontanati dal dogma.
Ritornare, gli apocrifi me li chiedono spesso.
Però su tutto quanto non è farina del nostro sacco, ci teniamo.
No. E quindi
lasciamo alla musica che questo Papa appena eletto, ancora in odore di liberalismo, un mese dopo la sua elezione concede la consueta amnistia
ai politici. Ovviamente di questo
liberalismo
e di lui ne parliamo la prossima puntata.
Diciamo solo che adesso vi lasciamo con un Papa appena eletto
e non sapete chi è,
che ha suscitato speranze nei liberali.
Esattamente. E vedremo chi, quali liberali, e leggeremo proprio anche qualche brano, qualche riga, proprio riga, frase, così, di noti personaggi che tutti conoscono, quantomeno perché ci sono delle vie. C'è uno, ci ha camminato, questa è via, e vedremo che cosa dicono.
Vedremo anche che dirà Pasquino.
È certamente la nostra voce popolare, Pasquino. Mentre invece, prima ci siamo sentiti lo Stabat Mater,
sì,
di Palestrina.
Di Palestrina, quindi siamo proprio in un'altra
epoca
storica,
e questo era la musica sacra, che invece in questo momento
barocca.
Sparisce
non come produzione, perché continuava a essere prodotta, visto anche il bisogno comunque di nuovi
loro
brani
per la suonano ancora,
esatto, per l'immensa rete di chiese e quindi di messe che venivano
celebrate.
Quindi per esempio una questione centrale è quella, e più materiale rispetto invece a questioni estetiche di evoluzione di uno stile musicale, è quella della trasformazione delle scuole cantorum. Le scuole cantorum, che appunto erano dei ritrovi dove potevano andare o figli di duchi, conti, borghesi, ma avevano anche un'ala in cui dedita all'orfanotrofio. E l'orfanotrofio era il luogo appunto per indottrinare proprio questi bambini sfortunati, si usava appunto la musica e le lezioni, si davano lezioni di canto appunto per stimolare alla devozione e all'evocazione, soprattutto i bambini. Il termine conservatorio, nella sua vera accezione, significa ricovero, quindi ostello in qualche modo, e poi piano piano nel corso dei secoli acquisirà sempre più un valore musicale, soprattutto dopo il passaggio di Napoleone, l'epoca rivoluzionaria, che insomma sanzionò una laicizzazione di tante istituzioni che avevano appunto un'origine teologica. L'aspetto...
Scusa, sì, ti voglio solo interrompere perché tu parli di orfanotrofio, che è una cosa importantissima, sì, perché trattasi di nursery degli avannotti, che sarebbero i piccoli pesciolini degli allevamenti praticamente, cioè loro, quella sembra un'opera pia di accoglimento, ovviamente necessaria perché non esiste un'altra forma.
Non c'è lo stato sociale.
Esattamente, e quindi loro dicono ma noi siamo bravi, però come giustamente dicevi tu, dentro questi orfanotrofi
c'è un fine abbastanza esplicito, insomma, criminoso.
Loro non la pensano così, ma è un crimine, noi lo sappiamo, nel senso che viene inculcato
attraverso il piacere dei suoni, che è quindi il modo più semplice.
O il mantra della ripetizione delle storie, appunto, degli apocrifi, però apocrifi nel senso le menzogne medievali su Gesù bambino, la mamma e tutte quelle storielline edificanti che vengono insegnate a questi piccini, In questo periodo, come ricordavamo nelle puntate scorse, volevo solo dire questo, opera un certo Demestre, che è un intellettuale reazionario, ma è anche un eufemismo, che dice una celebre, a cui si attribuisce un celebre, una frase esemplare, diciamo, di questo discorso, che dice: dateceli tra i 5 e i 10 anni e saranno nostri per tutta la vita. Questa è, come dire, la Chiesa cattolica.
Welfare cattolico.
A proposito degli orfanotrofi.
E appunto dicevamo che queste istituzioni continuano ad esistere lungo tutto l'Ottocento, ma cosa avviene? All'interno di questi luoghi veniva studiato appunto Palestrina, perché dall'epoca della Controriforma fu, come dire, il salvatore della musica sacra, perché alcune correnti durante il Concilio di Trento pensavano appunto ad una totale abolizione delle musiche di natura sinfonica o comunque strumentale. Palestrina salvò proprio la presenza della musica nei rituali, una musica diversa da quella del gregoriano, inventandosi appunto una forma che divenisse un compromesso tra la comprensibilità della parola e appunto il piacere dei suoni. Quindi nell'Ottocento in queste scuole veniva suonato e i compositori venivano istruiti proprio a comporre dei brani sullo stile di Palestrina, e quindi era una vera e propria imitazione. Ce n'è per esempio uno, si chiama Nicolò Zingarelli, che ne scrisse, che è del tutto sconosciuto proprio a chiunque, che sicuramente anche ai nostri ascoltatori, che compose ben 985 composizioni sacre ed è vissuto a 80 anni, quindi c'è un'ottima media. E questi brani appunto se denotavano anche una perizia tecnica, quindi permettevano poi a chi studiava con questi compositori di acquisire delle nozioni complesse.
Il Fausto Papetti della scuola della Chiesa cattolica.
Più o meno.
E lo faceva i dischi per trombare in macchina. Sì, sì. No, ma era esplicita,
o per l'ascensore anche.
Anche era proprio nettamente da mettere io non so, ho questa citazione la faccio perché ci sono delle fonti sociologiche, dei tesi di studio, non è una battuta.
No. Non avrei mai immaginato che ci fosse.
Cioè, nel senso, quando si parla di industria culturale, io mi occupo di questo, anche parlando, come tu hai detto, professionalmente. E c'è un genere musicale da amplesso in auto, diciamo, che viene tradotto, come ho detto prima, in cui ci sono degli esperti. Papetti è uno
e ci sono studi.
Suonava il sax, erano tutte cover. Non c'è voce, perché la voce si pensa che la mettono i due partner, e quindi serve solo la musica. No, no, ma...
No.
È esattamente questo. E è un prolifico in meno anni. Quindi è il Fausto Papetti. Mi piace questa cosa che ci hai detto.
Niccolò Zingarelli, cioè il mitico Niccolò Zingarelli.
Un secolo e mezzo prima.
Sì.
Loro sono sempre avanti.
Cioè, altrimenti non sarebbero quello che sono.
Allora, in chiusura, noi ci salutiamo con il brano, perché tu ci dici adesso... C'è un risvoltino.
Un risvoltino, appunto, che
il grande Dognazzi nel finale.
Diciamo, tutti gli studenti, tutti i ragazzi. Tutti i ragazzi che si trovavano appunto in queste scuole venivano chiaramente si trovavano a lavorare sul canto, non erano strumentisti, insomma, e quindi si avviavano ad una carriera che non era più come appunto nell'epoca della Controriforma, destinata poi a partecipare alle messe, quindi ad avere un ruolo centrale, però all'interno sempre del rito, della liturgia e del rito, ma esisteva e trainava più di tutte la fascinazione dell'opera lirica. Quindi questo ritorno a Palestrina è, come dire, gli tornava contro alla Chiesa Cattolica, perché sostanzialmente produceva anche ottimi talenti, tra cui per esempio Giuditta Pasta, che era un po' la Callas dell'Ottocento praticamente, che appunto aveva studiato anche Verdi, abbiamo visto l'altra volta, aveva imparato l'organo in chiesa, non cantava, e che quindi forniva tantissimi e bravi interpreti e cantanti all'opera lirica. E quindi era una missione, come dire, di una sconfitta che serviva.
Che suona tanto Fuga di cervelli.
Eh sì, direi proprio. Anche visto che poi giravano tutta l'Europa.
Tutto si ritrova alla fine.
E quindi arriviamo brevemente.
Quindi come la nostra istruzione, la Chiesa aveva dei problemi e gli fuggivano i cervelli.
Fuggivano.
Interessante.
E quindi magari si ritrovavano, come nel brano che vi faremo sentire, che è interpretato da Caruso peraltro, a recitare lo Stabat Mater di Rossini. Rossini, abbiamo detto, nel 29 smise di comporre opere liriche, praticamente non compose più nulla se non qualche sporadica opera sacra, ed è una delle pochissime composizioni sacre di tutto l'Ottocento. Cioè, questa qui c'è il Requiem di Verdi, che tu citavi l'altra volta, dedicato... a Manzoni, e poi un altro Requiem, sempre che voleva fare Verdi con l'aiuto di 12 compositori, che però purtroppo non fu mai messo in scena, mai rappresentato.
Una specie di Live Aid.
Live Aid, praticamente. E, però appunto la musica, la musica sacra era del tutto assente come circolazione nei teatri, quindi non era proprio in grado di competere con invece lo strapotere della Hollywood, dell'opera lirica, diciamo, che
era Parma.
Che era, beh, no, era più Venezia. Insomma, Parigi in realtà, Parigi, era, insomma, però in Italia era sicuramente più Venezia. E quindi sentiamo un brano che è praticamente la stessa. Scusate, c'è un problema tecnico. Sì, appunto, dicevamo che per arrivare, come dire, ad un brano, il brano che vi vorremmo presentare, poi ti stavo dicendo,
questo Rossini, brano perché... di Rossini è inserito nell'opera?
No, è lo Stabat Mater di Rossini, quindi facciamo sentire. È un'opera, sì, perché appunto faceva parte del rituale di Pasqua.
Sì, no,
rappresentava
sì,
un po'
no,
tutta la passione di Cristo.
Pensavo fosse un brano di una cosa più ampia, è proprio questo. No,
sì,
no,
noi
una,
facciamo,
scusa, non avevo capito bene.
Si compone poi di altri brani, insomma, un po' come il Te Deum di Cossè, che abbiamo sentito per la Rivoluzione Francese. Questo è del 41. E che succede? Troviamo, prima avete sentito un coro, che era appunto l'elemento assoluto proprio della musicalità del tempo dell'epoca della Controriforma. Adesso invece sentiamo un tipo di musica che è del tutto simile ad un'aria lirica, quindi anche all'epoca di Rossini gli stessi cantanti lirici poi si prestavano, come dire, nei teatri a dare spazio ad un'interpretazione sacra. Quindi possiamo partire adesso col brano.
No, ci salutiamo perché salutiamo, questo è il brano di chiusura.
Sì, e poi la prossima puntata finalmente arriveremo al Verdi, al dopo Verdi, insomma, cosa farà Verdi dopo i suoi dubbi.
Allora noi, quindi, questo brano che stiamo per sentire ci sarà la nostra sigla, ci salutiamo per venerdì prossimo. Io voglio fare un uso ad personam per ringraziare il nostro ascoltatore Marco, speriamo che ci sia ascoltato, che ci ha offerto il caffè e quindi è stato gentilissimo.
Benissimo, noi salutiamo l'ascoltatore invece che ci ha chiamato prima e ci ricordava che si dice Fontainebleau e non Fontainebleau.
Pardon.
E i nostri ascoltatori in lingua gallese e inglese che ci seguono, abbiamo un gruppo di ascolto, e poi la settimana prossima continueremo su questi temi, ma avremo anche un'ulteriore critica cinematografica, però su vicende più vicine cinematograficamente
parlando.
Sì,
la prossima volta parleremo appunto di Noi Credevamo.
Ci risentiamo, ci rincontriamo venerdì prossimo. Ora di religione singolare @autistici.org, la posta elettronica su ondarossa.info, invece a partire da domani la puntata che avete appena terminato di ascoltare.
Mother, Mother, Holy Spirit.
Viva la libertà a tutte e tutti, 18:30, quest'oggi con un pochino di ritardo andiamo a cominciare le ore di religione ogni venerdì sera, trasmissione Teologia Estrema sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Una buona serata a tutte e tutti, una trasmissione che purtroppo quest'oggi si apre con un tono ovviamente di malinconia, visto che ci ha lasciato, insomma lo saprete, un grandissimo regista, un enorme intellettuale, insomma. Potremmo andare avanti per tutta l'ora della trasmissione con esatto, con gli attributi di Mario Monicelli. Fra le altre cose, un caro amico di questa emittente, qualcuno avrà avuto modo di sentire nei giorni scorsi una specie di medley che abbiamo fatto con tutti i suoi interventi qui in radio. Quindi quest'oggi noi faremo un po' una piccola parentesi rispetto all'andamento delle puntate in questa prima parte dell'anno, in cui stiamo andando avanti nella storia del Risorgimento d'Italia. Qualche minuto intanto per un doveroso omaggio a Monicelli, anche perché noi avremmo voluto in realtà concludere le trasmissioni di quest'anno, il ciclo di trasmissioni di quest'anno, proprio con una chiacchierata con lui per parlare del film I Compagni, che avrebbe voluto essere un po' una sorta di chiusura della stagione. Non potrà essere così, insomma lo faremo noi quando sarà il momento. E poi quest'oggi però resteremo nell'ambito cinematografico, perché i quattro quinti della redazione, ovvero sia quelli che possono andare al cinema in questo dato momento storico, sono andati a vedere l'ultimo film di Martone, che si occupa proprio dei temi di cui ci stiamo occupando noi nel corso di questa annata. Noi credevamo il titolo del film, che fra l'altro mi dicono siete ancora in tempo per pochissimo per andarlo a vedere, perché fra poco verrà estromesso dagli schermi, purtroppo, visto l'arrivo dei cinepanettoni
dalla melassa natalizia.
E film che è piaciuto, mi dicono, e quindi insomma avremo modo di parlare anche di questo. Ma prima non so, il nostro maggiore esperto di cinema purtroppo sì, sei tu, sì, che lo fai di lavoro.
Sì, poi il mio lavoro. Infatti non vorrei dire molto, nel senso che rispetto alla vita di Monicelli, alla sua presenza nel cinema italiano, voglio solo dire due cose. Una, la grandezza di Monicelli da un punto di vista cinematografico è esattamente quella di essere riuscito a lavorare su il registro di genere, nel senso la commedia, che è un genere alto, probabilmente la commedia cosiddetta all'italiana è un genere a sé particolarissimo rispetto al cinema in generale, che adotta questa formula che è quella della commedia, perché la commedia all'italiana è una commedia talmente particolare, perché è legata a una cultura che, come dire, ha nelle sue forme antropologiche la commedia. Io divago, nel senso, cito solo a memoria, quindi molto malamente, perché le parole non le ho memorizzate. Io ricordo, ovviamente il balzo è assolutamente apparentemente, ma appunto solo apparentemente, estremo, ma noi siamo
facciamo teologia estrema, quindi ci mancherebbe.
Io ricordo anni fa, molti anni fa, forse più di, direi 22 anni fa, La Notte della Repubblica, una serie televisiva di Zavoli, che era
fece epoca,
sì, perché lui era la seconda grande azione televisiva di Zavoli. Ricordo, Zavoli è un liberal socialista di matrice cattolica, quindi insomma una figura abbastanza interessante. Lasciate perdere lo Zavoli di oggi, che è un anziano signore di oltre 80 anni che sta al vertice della Rai, ma insomma
più,
è una foglia di figura, sì, no,
per forma,
soprattutto lui lo sa, questo è importante, non è un fantoccio, però insomma è lì così, quindi non ci curiamo di questo. Parliamo dello Zavoli, che ha una sua carriera di giornalista nella Rai, bene o male, questo fu lui. La serie della Notte Repubblica fu grandissimo successo ed era un po' il secondo grande successo di questo genere, perché in realtà ricalcava la trasmissione del 73 sull'avvento del fascismo. Altra grandissima trasmissione, che peraltro in questi giorni spesso viene ripetuta su Rai Storia, quindi la potete vedere, andate sul sito, c'è il palinsesto, siccome questi canali fanno pacchetti di ripetizioni di ogni 4 ore, quindi ci sono
per qualche giorno,
esatto, vai, quindi potete trovarlo, poi vengono recuperate di mese in mese, perché il magazzino è quello. E questa io l'ho vista, devo dire, varie volte, perché cambiando mi capita, io poi la conosco bene, quindi vedo una scena e capisco che la stanno mettendo sempre di notte, perché io comunque vedo l'adesione dopo le 11, ma insomma si può vedere anche di mattina,
sì, ricambio,
a vari orari, sì. Parlo questa del fascismo, perché è importante, al di là di tutto, piaccia o meno il tipo di intervista che fa Zavoli, così insomma, intanto comunque c'è da imparare. Poi se vedete una cosa del genere e vedete un po' quello che sono i salotti politici oppure le ricostruzioni di oggi, sembra di vedere un programma lunare. Ma soprattutto perché è incredibile, in quanto nel 73 ci sono tutti, tranne quelli fucilati dall'una o dall'altra parte, quindi morti perché uccisi dai, certo, fascisti, oppure i fascisti fucilati giustamente dai partigiani, pochi purtroppo, ma qualcuno
ci è capitato.
C'è capitato. E questo fu il grande problema dell'Italia, poi in realtà ci sono tutti i sopravvissuti, tra l'altro, cioè, c'è Bordiga intervistato su uno studio Rai che parla,
certo, nel 73 è ancora vivo,
esatto, no, per dire, no? Quindi io rivedendola, per chi ha studiato queste cose all'università, insomma, e ha letto anche, io non sono sono molto lontano da Bordiga, però,
però insomma, è un pezzo di storia
assolutamente affascinatissimo, perché ascoltare una persona come lui che parla di quelle cose è meraviglioso, e non c'era solo lui, ho detto lui perché ma Nenni ovviamente, ed erano tutti Pertini che parla di, lo incontrai sulle scale parlando col cardinale Schuster, cioè voi vedete gli Istituto Luce, i famosi documentari, e loro sono lì, sono quelli.
Cosa vuol dire l'Istituto Luce?
Questo per sei puntate, con Carrelli in studio, Dolly, quindi cioè una grande tradizione. Questo era il programma madre di tutto questo. E lui lo rifà in una forma completamente nuova, perché siamo alla fine degli anni Ottanta, che è Notte della Repubblica. In una delle puntate, perché lui ricostruisce tutta la fase degli, diciamo, gli anni 70, da tutti,
ma dal 69
sì, parte da Piazza Fontana, poi le varie tutte, e cerca di fare parlare tutti. Furono intervistati nelle varie puntate la Mambre, Fioravanti e anche altri, e ovviamente la puntata di Moro, c'erano a Balzerani, ricordo, e Mario Moretti, il quale disse, fuori da ogni tipo di considerazione politica della vicenda, perché parlava con Zavoli di questioni emotive, ma era un po' la domanda finale, se non ricordo male, io non lo vedo da tantissimo, però insomma penso che si possa rintracciare facilmente. Parlavano del perdono, ma lei come si sente, insomma, anche perché all'epoca lui era ritenuto quello che aveva di fatto sparato. No, ho detto una stupidaggine, lui non era ritenuto, era ritenuto Gallinari. Poi ci furono chiarimenti, penso anni dopo, in quell'anno lì non ricordo, però insomma Zavoli ci teneva molto a fargli una domanda,
diciamo,
interiore, no?
Sull'emotività.
Esatto, ma lei, quando a voi avete deciso quello che avete deciso durante quei giorni, lui fa tutto un discorso e poi a un certo punto dice, qui non, in questo paese non c'è possibilità di parlare di una tragedia, questo paese è un paese della commedia, ecco, quindi si torna a quello che io volevo dire, però lo dice, io ovviamente non sono proprio relata refero, non ha senso. Però quella inquadratura, lui col buio dietro, vi ricordate, che parla e si vede, cioè, Moretti ha un moto, diciamo chiamiamola di commozione, ovviamente non è mosso alle lacrime, ma è fortemente coinvolto. E quindi dice queste cose, io lo parlo da spettatore, cioè l'ho visto proprio nello schermo, con quel barlume di profondissima autenticità che è rarissima, che ti colpisce, che quando addirittura passa anche dalla televisione, quindi non è un contatto umano, no? È rara. Noi abbiamo parlato molto dell'autenticità. Beh, e lui parla di questo rapporto tra tragedia, però lo dice senza nessun riferimento né filosofico né letterario, cioè Moretti è un pragmatico, diciamo, anche dal punto di vista politico, non è leccato quando parla, almeno insomma quel poco di interviste che abbiamo visto, no? Quindi parla di questa cosa da un punto totalmente di esperienza personale, cioè di una vita di cui ognuno giudicherà, perché si sa quello che è successo, però siccome a noi non ci interessa, ci interessa l'umano che dice qualcosa, se ha un senso va bene, dopodiché lui si fa la sua vita e le paga le conseguenze, in quel caso lui era detenuto, quindi la situazione era quella che era, nota, però questa cosa esulava, e quindi questo suo giudizio su commedia e tragedia, in questo frammento, è un minuto proprio da rivedere, è bellissimo, perché è interessantissimo, perché viene da un percorso totalmente alieno dal dibattito culturale, appunto quello complesso, fatto di approfondimenti su che cosa siamo noi e che cosa significa essere commedia e tragedia. Poi ovviamente quando parliamo di questo ci accorgiamo che per esempio l'elemento della commedia, nonostante gli eventi sono stati terribili, è però fortemente presente proprio nel fascismo di cui parlavamo prima, rievocando l'altro programma di Zavoli. Rivedendo dei filmati di Luce montati in sequenza con Mussolini a torso nudo che miete il grano, Mussolini a torso nudo che scia al Terminillo, Mussolini
che parla vestito,
Mussolini vestito da aviatore, Mussolini vestito che guida la macchina di Formula 1, che non c'era ma era, diciamo, quelle dei popolari, in bicicletta, ci sono tutti col cilindro, che suona il violino, che sta col leoncino, c'è un piccolo leone, cucciolo ovviamente, in una gabbia, beh, insomma, il grosso no. Però questo rapporto con il leone, si fa fotografare, si fa vedere, insomma, così, l'attenzione, cose note, però viste tutte queste immagini in questa lunga parabola, partendo dal suo essere in borghese, lui negli anni 20 in realtà è in parte con la bombetta, no? C'è la famosa fotografia dell'arresto di Mussolini,
che
preso
sono
della collotta,
con la Marzina,
esattamente, Marzina e Bombetta. Qui, perché siamo insomma molti anni indietro, c'è una parabola che lo porta fino alla Feluca da grande ammiraglio, insomma, tutto questo è, dal punto di vista nostro della commedia, una pagliacciata. Una pagliacciata che si, però funziona, perché ci deve essere un qualcosa dall'altra parte, in quelle famose masse, in quel consenso.
Se, se il pubblico apprezza,
capito, ci deve essere un qualcosa. Questo è quello che Monicelli ha messo in gioco con il suo cinema. Cioè ha costruito uno spettacolo di altissimo profilo culturale, con una capacità di tenere insieme dentro film che sono all'interno della commedia italiana, che è una commedia comunque raffinata perché è specialistica, nel senso che è proprio dell'Italia, per cui ha questi toni, questo registro tragico, e quindi affiancandola alla commedia, quindi il tragico che sta dentro la commedia produce una commedia amara, nera. La morte, e questo è un altro dato che voglio sottolineare, è fondamentale nel cinema di Monicelli, è sempre presente. Questo tanto per dire che tipo di commedia, ecco, perché la commedia si basa sul lieto fine, sul meccanismo che riconduce tutto alla chiarezza.
Basta pensare ai Due Armate e Brancaleone, che dovrebbero essere la parte quella più ridanciana di Monicelli.
A parte c'è la morte nel film,
che a un certo punto arriva
proprio in persona. Peraltro quello è il secondo Brancaleone, è l'unico secondo di Monicelli, costretto, lui dichiara, mi hanno costretto, però siccome rischiava di farlo un altro, ho detto no, allora però lo faccio io, per cui, però è l'unico...
E comunque con risultati, insomma.
Segue il di Monicelli. No, appunto, è godibile, però ecco, non è il primo, ma lui lo sapeva, e questo è grande. Cioè lui fa un lavoro su questi toni del rapporto tra commedia e tragedia di altissimo profilo, tenendo insieme una capacità, che poi è quello che prima forse non l'abbiamo detto, stavamo parlando prima di entrare in trasmissione a proposito della famosa trasmissione
con Moretti, che
Match su Rai 2 nel 78, mi sembra, con 77, con Moretti e Monicelli, moderata da Arbasino, più varietà.
C'era la televisione con uno come Arbasino,
che
ci
faceva il moderatore faceva il moderatore tra Monicelli e Moretti.
No, nel senso, voglio dire, si può dire di tutto, ecco, però sono personaggi di una certa levatura.
Beh, certamente, comunque, anche perché uno che, ripeto, oggi è un po', diciamo, crollato all'interno forse di un onanismo linguistico non
sì,
proprio...
Si è perso in se stesso.
Sì, un po'. Però ha una lucidità, forse è un modo per rimanere vivo, ma anche escludersi, per prendere distanze, insomma, da un qualcosa che non... Però questi sono affari che non ci riguardano oggi, però lui era in quel momento anche abbastanza adatto, perché comunque veniva da un percorso letterario di cui Fratelli d'Italia fu il suo libro fondamentale, quello con cui entrò a piedi uniti, falloso, però con classe, dentro il dibattito degli anni 60 di quel periodo. Quindi in questo scenario Monicelli dice proprio in quella intervista, mi pare, tra le righe, poi lo ribadisce sempre, che lui si poneva il problema del pubblico, che, e quindi il suo film deve arrivare anche al Borgataro, usa proprio questo linguaggio. Lo dice perché in quel momento lavorò proprio nelle borgate pasoliniane, perché aveva fatto Un Borghese Piccolo Piccolo, che era uscito nel momento in cui quella intervista poi fu fatta.
Poi nel 77, insomma,
con Cerami,
un anno...
con Cerami, che lavorava con Pasolini, quindi era stato allievo addirittura di Pasolini, Cerami, a scuola. Quando Pasolini insegnava le elementari a Ciampino, uno dei piccoli bambini, delle medie, era il giovane, il piccolissimo Vincenzo Cerami. Quindi che poi conosciamo come sceneggiatore, e con Garofalo, che poi è Mamma Roma,
quindi
scena finale emblematica, film durissimo, no? Frainteso come è stato frainteso Arancia Meccanica, praticamente, che qualche cialtrone accusò di fascismo, insomma. Ma insomma, voglio dire, bisogna essere così privi di tutto. E quindi anche il Borghese Piccolo Piccolo fu accusato,
che ci ha lasciato da poco peraltro, il co-interprete del Borghese Piccolo Piccolo,
figlio.
Il figlio
Crocitti, certo, sì. Anche Crocitti, pochi molto più giovane. Beh, Puricelli, sì, era proprio giovane. E quindi lui diceva: io parlavo, ho sempre cercato di parlare anche al Borgataro, ma senza mai concedere niente in termini di volgarità, cioè di semplificazione, che fanno male proprio perché incentivano quel vuoto inevitabile che c'è in zone come le borgate romane di quell'epoca, che erano abbandonate, e nell'abbandono cresce una cultura problematica. Tant'è vero che poi chi faceva politica in quegli anni diceva: no, bisogna portare il teatro, il cinema, le biblioteche.
Appunto, non era un pezzo da intellettuale.
No, assolutamente, poi lo si faceva anche da dentro. No? E questo però lo faceva Monicelli facendo commedia di altissimo livello e stando attento alla scrittura e soprattutto stando attento a quello che è un percorso di onestà intellettuale su cui non si può dire nulla. E tu l'hai detto prima, era amico di questa radio, adesso voi mi invito... tutti i nostri ascoltatori di mandarci una lista nella mail di tutti i registi amici veri del livello di Monicelli, perché sennò siamo buoni tutti, siamo pure noi tre, siamo tutti, insomma, amici, e facciamo tra virgolette i registi anche di cinema, facciamo documentari, però non vale. Quindi, insomma, ecco, tra quel livello lì,
cioè tra quelli che hanno partecipato a Match, quanti?
Ecco, a parte che il 90% sono tutti morti, però appunto quanti sono? Pochi. Io ricordo Volonté, ma insomma non a caso
esattamente dello stesso spessore,
lo stesso spessore di Monicelli, però dal punto di vista dell'attore, quindi Moretti. Prego. Neanche il Nanni, e questo la dice lunga. Nanni lì stava dall'altra parte in quell'epoca.
Eh sì, era il contestatore
Stava seduto lì come trotskista Nanni Moretti, non stava molto ironico, perché era uno abbastanza sospeso, però era lì venendo da
quel momento, aveva un ruolo particolare.
Sì. Quindi ecco, questo volevo dire solo di Monicelli. Questa cosa sul cinema, che cosa secondo me di grande c'è in lui, quindi riguardarsi tutti i suoi film sono dei manuali politici, antropologici, sociali che si squadernano in due ore di spettacolo, un'ora e mezza, a cominciare dai soliti ignoti, poi ecco tutto con alti e bassi, perché i film sono così.
Anche perché poi quando hai 50 anni di carriera, sì, alle insomma, spalle, non si può neanche pretendere film, che sia insomma, tutto.
Beh, no, poi ci sono tanti fattori, però non c'è mai roba brutta, no, fastidiosa. Ci sono delle delusioni che tu senti che poteva, ma qualcosa non ha funzionato. Ecco, al massimo, se no, c'hai sempre così. Io chiudo sul Monicelli, sulla parte estetica, diciamo, sono un fanatico proprio totale. Del più grande capolavoro di Monicelli, che è sì, poi insomma La Grande Guerra, certamente, però secondo me Vogliamo i Colonnelli raggiunge un punto perfetto.
Di grottesco,
sì,
talmente
è un
elevato che...
Cioè, quello si può prendere e ci si fa un corso, un anno, 46 ore frontali, solo su Vogliamo i Colonnelli. Fotogramma si discute, è meraviglioso, si potrebbe veramente, è meraviglioso, c'è tutto, è una cosa perfetta. Poi un giorno magari ne parliamo, perché c'è fu tutto un dibattito politico, perché insomma uscì nel 71,
è pochissimo 3. Tempo dopo, sì. Junio Valerio Borghese, quindi adesso ve lo diciamo, non vi preoccupate, sì, controlliamo subito l'anno.
Quindi ci fu tutto un dibattito, era in pieno anni 70, figuratevi insomma una cosa su un colpo di Stato, la commedia, ma come, no? E invece
73,
ho detto bene. L'altra seconda cosa che volevo su Monicelli, brevissima, è banale. Una trasmissione come questa se ne deve occupare, perché quel gesto, quello che Villaggio, un altro dei grandissimi del cinema e della cultura italiana...
Anche se lui con qualche caduta in più.
Sì, però lì c'è anche un fattore umano, personale, la sua tragedia emotiva, lui mangia, sta male, molto male, il figlio, insomma, insomma ci sono gli esseri umani... Poi se si va a fine nel privato è finita, perché noi siamo una teologia estrema, perché riteniamo la morale una grossa tragedia. A noi ci interessa l'etica. Io uso questa cosa tanto per distinguere ciò che è pubblico da quello che è privato. In realtà le due parole, i filosofi sanno che insomma c'è un grosso dibattito. Però le usiamo per proprio quella greca, quella latina. Io prendo quella greca più nobile e quella latina la lascio al clero. Ok? Così ci siamo capiti. Allora, noi la morale no, l'etica sì. Quindi la morale privata di Villaggio, su cui però sfido qualunque altro moralista a dire qualcosa, ci dispiace, ma però il suo discorso culturale non fa una piega.
È lineare.
E tra l'altro, quando un individuo produce qualcosa all'interno di una cultura e tutti noi diciamo quella è una roba fantoziana, nello stesso modo in cui diciamo è un girone dantesco questo spettacolo, cioè, ma, so, quando magari parli di
una tragedia shakespeariana,
esatto, vuol dire qualcosa, vuol dire qualcosa, punto. Ecco, Villaggio ha detto un gesto meraviglioso, e questo è anche un epigrafe che suggella quello che ha fatto Monicelli. Primo, una scelta sua di vivere fino in fondo padrone della sua vita. In un momento come questo, in un'Italia come questa, lì c'è quel pizzico di anticlericalismo che noi vediamo nel Marchese del Grillo, forse in modo più esemplificato, perché c'è proprio il Papa, insomma, è tutto molto così.
Però con in maniera più carsica anche altrove.
Comunque, certamente, che viene, e qui lì noi che lo stimavamo da vivo, non dubitavamo, non abbiamo mai immaginato, non avremmo mai immaginato, noi dico pubblico, certo, amanti del suo cinema, non noi io, parlo come Otelma.
Sì. Il divino, ti chiameremo. Sì,
mi do del noi.
Beh, o come il Papa.
Otelma, per esempio, è un personaggio, da commedia, ovviamente, perfetto, lui lo sa, insomma. E infatti un po' funziona, perché c'è un pizzico di consapevolezza.
Essendo evidentemente una persona intelligente,
no,
alla fine,
esatto, sì,
si è costruito un personaggio.
Completamente un folle, con le dita, le cose. E, dicevo, quindi Monicelli fa un gesto che è chiaramente di sostegno a quel dibattito sull'autonomia di questo popolo italiano che non è mai adulto e che, come dire,
neanche quando
manco può decidere se morire, se non morire, se soffrire. No, c'è qualcun altro che dice la sofferenza è bella, ti ci metto una bella suora vicino e tutto viene risolto così. Io trovo che questo ha un livello di violenza che non c'è bomba nucleare, cioè è cioè, dico per dire, nel senso è alla pari della devastazione che fai, ma anche peggio, perché è una violenza continua sulla vita, mentre sei vivo, neanche ti uccide, non ti vuole uccidere, ti fa vivere con una sofferenza e un continuo dover confrontarti con il dolore, coinvolgendo altri, le famiglie, parlo proprio delle...
Che è la vera manifestazione della presenza di Dio, il dolore.
Esattamente.
Un cattolico.
Esattamente, no? Quindi, insomma, è una cosa, una roba che non possiamo accettare. Quindi, grandissimo saluto a Monicelli, noi ce lo ricordiamo con i film e con questo gesto che è la vita mia, la morte pure, decido io, e siccome ho saputo che era comunque finita, avendo 95 anni, sai che c'è, ciao.
E in un paese come questo...
È un ultimo lascito, no?
E non a caso
che
poi ha fatto polemica.
Esattamente. Quindi perché voglio dire, più di così che gli puoi chiedere,
personaggi osceni,
cioè, non è che l'ha fatto in coerenza con tutta la sua vita, sapendo che così come aveva divertito, ma anche provocando appunto attriti con il cinema, anche se lui è stato sempre attento a non immischiarsi, non si conoscono poi miserie di Monicelli,
no.
A parte che era un po' così bighellone, diciamo.
Vabbè, insomma,
sì, appunto, dico.
Poi,
sì.
Poi,
a me non me ne frega niente, si diceva, no? A Monicelli, donnaiolo, così, quindi era il moralismo dell'epoca, questo gli accusava, lo dico per la cronaca, figuriamoci.
No, poi sono quelli che votano per
però
il Bunga
Bunga. Però questo era quello che gli si deve.
Sono quelli che votano per il Bunga Bunga.
Appunto, che l'accusano, sì, però all'epoca, insomma, era uno, ma cioè, basta, questo era, però non è che si è mai fatto fotografare con una biondona via Veneto, insomma, non era di quel giro lì.
Non era il tipo.
Non aveva bisogno, neanche Fellini, ovviamente. O perlomeno Fellini c'era, ma c'aveva un sorriso che li devastava, anche stando seduto in quelle immagini. Però, ecco, parliamo di Fellini e di Monicelli, che secondo me, appunto, sono poi i due pilastri del cinema italiano intercambiabili, perché hanno lavorato poi su registri analoghi.
Assolutamente.
Forse Monicelli si è divertito di più.
Sì, c'è una cupezza in più in Fellini, però...
No, grandissimo, grandissimo. C'è un leggero, una sofferenza interiore, anche se era uno che... Insomma...
C'è un po' più di cattolicesimo in Fellini, forse, almeno in...
Però essendo un genio...
Cioè, riesce a superarlo.
Non solo, ma è bello vederlo proprio perché lui lo mette lì all'interno e dice bisogna parlarne, ecco qua, capito così. Monicelli se n'era liberato, lo rappresenta in un altro modo e quindi ci fa divertire di più perché è spietato. Monicelli ancora un po', Fellini tenta di partecipare. Beh, io quindi mi sono bruciato la mia chiacchierata sulle tecnologie del 1800 e quindi lascio immediatamente la parola alla musica in questo momento, che è il primo brano. E poi invece parleremo del conclave che elegge Mastai Ferretti, cioè Pio IX, dopo.
Finalmente. Siamo arrivati al 1846.
Quindi, insomma, invece in questi anni a che punto siamo con il nostro viaggio nel mondo musicale?
Sì, oggi forse qualcuno...